Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio. Intanto salutiamo i radioascoltatori di Radio 85 che ci seguono in diretta e in differita i telespettatori di Antenna Sud. Ospite con noi è l'argomento tutto Attanasi. Ospite con noi l'avvocato Domenico Attanasi, nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, di direttore generale della Fondazione AIGA, ma anche di leader del Movimento IDEA. E voglio iniziare proprio da quello che è l'attività professionale. L'AIGA, che cos'è? Un'associazione italiana giovani avvocati. La Giunta nazionale ha conferito l'incarico di direttore generale della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli per il biennio 2021-2023. Tra l'altro l'avvocato Attanasi era già direttore generale della Fondazione nel biennio 2019-2021, è stato, lo ricordiamo, anche presidente AIGA della sezione di Brindisi, è stato coordinatore regionale per la Puglia e coordinatore Area Sud Italia, nonché membro della Giunta nazionale per due mandati e anche vicepresidente nazionale. Ecco, vogliamo dire in breve a chi ci sta seguendo in questo momento da casa e chi ci seguirà in differita, l'AIGA che cos'è esattamente?
Sì, intanto buonasera direttore, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito, grazie per la puntata agiografica, mi verrebbe da dire, però proviamo a prenderla con un po' di leggerezza, altrimenti mi metti in imbarazzo.
Ma non voglio svelare il tuo curriculum professionale.
Non te lo consentirei. Sì, vengo subito alla domanda per fornire qualche informazione che magari può essere interessante al di là del dato personale. L'AIGA è l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, che insieme a un gruppo di...
Ecco avvocato, più ti allontani meglio è dal microfono.
Di amici, perfetto, e di colleghi abbiamo costituito a Brindisi nel 2009 e devo dire che la sezione, il gruppo è cresciuto tantissimo in questi anni, è diventata una vera e propria palestra di professionisti impegnati anche nell'ambito della politica forense, tant'è che per offrire un dato, diciamo, non personale ma di gruppo, ha espresso per esempio ultimamente nella persona dell'avvocato Stefano Morgese un componente del gruppo di studio che in seno al Ministero della Giustizia si occuperà dei decreti attuativi della riforma del processo civile. Quindi questo è un motivo di orgoglio particolare per dire che insieme ai tanti alle tante soddisfazioni anche personali si aggiunge il piacere di condividere con professionisti un percorso di crescita che ha portato dei risultati, elezioni di consiglieri dell'ordine e quant'altro. Io mi avvio verso la conclusione di questa esperienza amaramente, anche se con soddisfazione, perché il limite di età all'interno del quale si può essere appartenenti all'Associazione Italiana Giovani Avvocati è di 45 anni e sono prossimo, ho un biennio davanti,
non sbagliamo l'età,
non di più, vabbè, ma lo possiamo fare senza problemi, e chiudo con l'incarico, la conferma dell'incarico di direttore generale della Fondazione Bucciarelli, che è il braccio formativo dell'AIGA, cioè quella è una fondazione che è costituita, diciamo, in seno all'AIGA, che si occupa della formazione degli avvocati. Io in particolare mi occuperò delle specializzazioni, che è un tema molto caro all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e tanto per fare un esempio, lunedì terremo, purtroppo su piattaforma informatica perché i tempi che viviamo ci consentono di fare solo questo,
per fortuna,
un evento, purtroppo perché non possiamo incontrarci in presenza, per fortuna abbiamo questi strumenti suppletivi, ci occuperemo, terremo un evento importantissimo di livello nazionale, estremamente importante ed elevato, perché con il professor Giorgio Spanger, che è la massima autorità scientifica in materia di diritto processuale civile, l'avvocato Valerio Spigarelli, che è stato presidente dei penalisti italiani, e col sottosegretario della giustizia onorevole Francesco Paolo Sisto, ci occuperemo di un tema caldo del processo penale, che è quello della formazione della prova. Io avrò l'onore di moderare queste personalità.
Ecco, a proposito del processo penale, l'AIGA invece cosa dice in merito?
Ma noi, diciamo, rispetto a...
Così in pillole?
Sì, diciamo, rispetto alla riforma Cartabia abbiamo sottolineato, diciamo, quali sono gli elementi di favore, di apprezzamento, e quali possono essere gli elementi di criticità, sicuramente con riferimento alla introduzione di termini più stringenti per lo svolgimento delle indagini preliminari. Abbiamo espresso il nostro punto di vista favorevole, perplessità con riferimento alla fase dell'appello. Purtroppo, ce lo dobbiamo dire, il diritto nelle sue varie accezioni presenta sempre dei profili di criticità, non esiste una ricetta perfetta per soddisfare la domanda di giustizia dei cittadini e le garanzie difensive dell'imputato, ecco, per usare un'espressione un poco inflazionata, luci e ombre rispetto alla riforma Cartabia. Speriamo che in sede di decreti attuativi, e questa è una sollecitazione che rivolgeremo anche al ministro, al sottosegretario, pardon, Sisto, lunedì, si riesca a trovare la giusta sintesi, il giusto contemperamento tra l'esigenza di efficienza del processo penale, di velocità, ma anche di salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte.
Allora, questo per quanto riguarda, diciamo, la professione, quindi anche il ruolo che ha all'interno dell'AIGA. Ora parliamo invece come nella veste di presidente del Consiglio Comunale. Nell'aprile del 2021, quindi molti mesi fa, nel fare una dichiarazione dice: a prescindere dalle contrapposizioni fisiologiche tra schieramenti, si registra spesso tra tutti i partecipanti alla massima assemblea un clima collaborativo che trova la sua espressione nei lavori svolti dalle singole commissioni consiliari, che non di rado si concludono con votazioni all'unanimità.
Sì, io confermo questa dichiarazione, perché registro questo, un clima molto sereno, pacato, collaborativo,
vabbè, al di là delle contrapposizioni,
finalizzato alla individuazione di punti di mediazione in commissione. Poi in Consiglio Comunale subentra una sorta di trans agonistica, di eccessiva interpretazione del ruolo di componenti appartenenti alla maggioranza o di componenti della minoranza affidato al corpo elettorale, per cui si tende più ad esasperare le differenze che a non valorizzare i punti di convergenza.
Ecco, però se mai sta arrabbiato e tolto la parola a qualcuno?
Mi è capitato rarissime volte di intervenire in questo senso. Devo dire che la mia interpretazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è particolarmente elastica sotto il profilo della tempistica, nel senso che non siamo mai stati lì col cronometro a scandire appunto i secondi, ma la ratio di fondo è quella di favorire la massima partecipazione dialettica possibile ai consiglieri comunali. Qualche volta i toni sono stati particolarmente esasperati, e le volte in cui ho ritenuto che un certo limite fosse stato superato mi è capitato di togliere la parola.
Ecco, i consigli comunali, per chi ci segue, molto spesso dicono: vabbè, si trattano argomenti locali, ma a volte è successo anche nelle passate consigliature, ma soprattutto in questa consigliatura si sono fatti anche, diciamo, riferimenti a tematiche di carattere nazionale o internazionale.
Sì, diciamo che il Consiglio Comunale è la sede certamente per affrontare le questioni amministrative in senso stretto, ma anche, penso per esempio, allo strumento delle mozioni per discutere o prendere posizione su temi che vanno, diciamo, ad affrontare appunto tematiche di politica più in senso ampio, quindi non di rilevanza strettamente locale. E anche da questo punto di vista devo dire che ho sempre favorito la massima espressione di dialogo e di confronto anche su questi temi, perché ritengo che la politica, anche la politica locale, oltre ad amministrare, a gestire i vari problemi e possibilmente a risolverli, debba svolgere una funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto a certe tematiche. E quindi anche il Consiglio Comunale è diventato spesso sede di confronto. Ricordo per esempio di recente, con particolare favore, quando abbiamo aperto ai lavori del Consiglio Comunale anche la partecipazione di esponenti di forze politiche non presenti in Consiglio Comunale, per discutere e prendere una posizione che poi si è rivelata corale rispetto alle manifestazioni che sono avvenute a Roma e che avevano portato all'assalto della sede della CGIL. Ecco, quello è stato un momento particolarmente alto del dibattito politico francavillese. Sono contento, ecco, non voglio dire fiero, di averlo stimolato, perché, ripeto, fu un momento di confronto molto alto e un momento in cui la partecipazione più ampia ha avuto una sua concretizzazione nella massima assise cittadina, che è il Consiglio Comunale, che è il luogo dove si dovrebbe svolgere il dibattito politico più che altrove, come purtroppo assistiamo.
Allora, dal ruolo, diciamo, come presidente del Consiglio Comunale, passiamo invece all'argomento sanità. Che c'entra la sanità? C'entra perché, a parte la pandemia, a parte quello che negli ultimi due anni sta avvenendo, diciamo, non soltanto in Italia ma nel mondo, guardiamo con molta attenzione al camberlingo. Diciamo, dopo il Perrino di Brindisi abbiamo la struttura ospedaliera, quella del camberlingo. Ci sono stati dei lavori, altri verranno per quanto riguarda il rifacimento, diciamo, anche delle facciate, e ha espresso soddisfazione, diciamo, diversi mesi fa, diciamo, periodo di settembre-ottobre, soprattutto nel dialogo aperto tra regione, comune e azienda sanitaria, proprio a proposito del Camberlingo. Dice: ottimi gli sforzi che stanno compiendo, c'è ancora molto da fare.
Sì, allora, sono state diverse le occasioni in cui ci siamo occupati, ma non solamente negli ultimi mesi o negli ultimi anni, ricordo anche durante la scorsa consigliatura, durante la quale ricoprivo il ruolo di consigliere comunale di minoranza, il dibattito che per esempio si aprì intorno al tema della chiusura del reparto di nefrologia. Cioè, è chiaro che il presidio ospedaliero,
l'occhiello, no?
Il presidio di sanità più prossimo ai cittadini rappresenta il punto nevralgico anche dell'azione amministrativa e dell'azione politica che ognuno di noi è chiamato a svolgere. E ricordo il dibattito più recente riguardo al tema del reparto di oncologia e anche ad alcune polemiche che si sono registrate intorno ad alcuni avvenimenti che non hanno interessato quel reparto, però devo dire che c'è grande attenzione da parte nostra, amministratori, rispetto a ciò che avviene, soprattutto in questo particolare momento storico, tra le mura del nostro ospedale Camberlingo. Qui devo dire che nelle occasioni in cui mi è capitato di interfacciarmi, di relazionarmi con il direttore generale dell'ASL di Brindisi, c'è sempre stata grande attenzione e grande spirito di collaborazione. Il sindaco è molto attento, è molto presente, per cui diciamo, ci sforziamo di interpretare il nostro ruolo anche esprimendo sensibilità rispetto a questa tematica che, ripeto, è una delle più sentite da parte dei cittadini francavillesi e non solo, di tutto il circondario.
Anche che è un punto di riferimento dell'area ionico, diciamo,
brindisina. Assolutamente, assolutamente.
Perché Francavilla tocca anche i comuni del Tarantino.
Assolutamente.
Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, Presidente, dopo aver fatto la chiacchierata su quello che è appunto il ruolo all'interno dell'AIGA, della Fondazione, ma anche come il ruolo che hai come Presidente del Consiglio Comunale, ora veniamo un po' ai problemi che ci riguardano, problemi di casa nostra, come si suol dire, e parliamo di quelli che saranno poi i disagi derivanti dal cantiere che presto interesserà Via Roma. Avete fatto un incontro con gli operatori della zona, perché comunque ci saranno dei disagi, ma questo per permettere una serie di lavori che interesserà il salotto per l'eccellenza di Francavilla, insomma Via Roma. Hai dichiarato che l'incontro ha sottolineato proprio l'importanza sia del confronto ma anche del dialogo quando ci può assumere, diciamo, delle decisioni, un po' come è successo per Corso Umberto I.
Certo, sì, intanto voglio sottolineare l'importanza dell'intervento in sé, perché non vorrei che passasse in secondo piano. Era un appunto te, però diciamo, sto registrando questo, che a fronte della problematica legittimamente sollevata dai commercianti forse sta passando in secondo piano la storicità, consentimi, di questo intervento, perché finalmente andiamo a restituire dignità e decoro a quello che è il salotto, il biglietto da visita della città di Francavilla Fontana, che invece risulta violentato da anni da quella lingua d'asfalto e comunque ad una condizione del basolato.
È necessaria perché all'epoca il sindaco Marinotti ci furono delle cause, delle controversie con il comune, e proprio lì in quella lingua d'asfalto all'epoca.
Sì, non entro,
anche, non entriamo nel merito.
Nel merito, sta di fatto che da molti anni Via Roma si presenta in queste condizioni che certamente non fanno onore alla storia e al pregio anche storico, architettonico della nostra città. Il comune interviene su questo punto avendo affidato lavori per oltre 700.000 euro che prevedono il restauro del basolato di Via Roma, e questo insieme ad altri interventi, per esempio penso al restauro della torre dell'orologio, a ciò che si sta pensando di fare con l'ex mercato coperto, rientra nell'ambito di una serie di attività e di iniziative di straordinario rilievo che puntano appunto a valorizzare il cuore pulsante della città di Francavilla Fontana e anche a renderlo più attrattivo per le persone che vengono da fuori Francavilla e quindi per le attività commerciali. Quindi si tratta di un intervento che va in questa direzione,
l'illuminazione, il verde
e che ha un valore. Sono previsti degli interventi sull'arredo urbano, quindi ritengo che non si possa che salutare positivamente questo tipo di intervento. Poi c'è il tema chiaramente dei disagi, delle legittime richieste dei commercianti, i quali temono che il fatto che Via Roma possa essere interessato a un cantiere per un periodo di alcuni mesi possa danneggiarli. Io personalmente mi sono fatto, diciamo,
un'idea.
Sì, a parte la mia provenienza familiare.
Cioè uno c'ha la lavora, sa quale molte volte, che si inizia un'opera pubblica, cioè, si ha l'inizio ma non si ha poi la fine.
Certo, no, dicevo, sono particolarmente sensibile al tema perché chi ci ascolta forse non lo sa, provengo da una famiglia di operatori commerciali, per cui conosco i problemi, conosco le preoccupazioni, so perfettamente quali sono le difficoltà di questo particolare momento storico, quindi non me la sentivo di rimanere insensibile a questo grido d'allarme, per cui ho ritenuto di partecipare insieme al sindaco e alla consigliera Numa Maturo, alla quale rivolgo, approfitto, diciamo, di questa occasione per rivolgere gli auguri, perché ieri è stata nominata dal sindaco Antonello De Nuzzo, rappresentante del comune di Francavilla in seno al consorzio ASI, partecipato a questo incontro che ha coinvolto anche il direttore dei lavori e la ditta che eseguirà in concreto ai lavori, e abbiamo individuato una soluzione di compromesso rispetto a quella che poteva sembrare la più immediata, la più semplice, cioè di chiusura totale.
Oltre alla variazione, diciamo, di alcuni sensi unici, di qualche senso.
Sì, quindi intanto si è deciso questo, cioè di chiudere al traffico veicolare via Roma a pezzi, cioè solamente dalla parte interessata di volta in volta dagli interventi, quindi per lotti, diciamo, di 30-40 metri, non di più, e quindi di consentire sulla restante parte il transito delle autovetture, e poi di prevedere alcuni interventi sulla viabilità, sui sensi di marcia, che possano consentire un deflusso delle auto più regolare, proprio per via della interruzione, seppur parziale, del traffico su via Roma, e quindi l'ipotesi, diciamo, al vaglio anche della Polizia Municipale, appunto valutata insieme a loro, è quella di invertire il senso di marcia di via Manzoni in modo tale da appunto consentire alle vetture che percorrevano via Roma
raggiungere anche direzione, l'altra parte, corso Garibaldi,
esatto, nord, di fare lo stesso tragitto attraverso via Manzoni.
Allora, so che i lavori, diciamo, stanno per iniziare.
I lavori sono imminenti, la ditta è pronta, si stava attendendo solamente di mettere a punto, perché poi,
esatto, la viabilità,
anche invertire, ecco, un senso di
non
marcia.
Non è semplice.
Non è semplice.
Cioè, immagino già uno della Protezione Civile, perché i primi giorni, i primi tempi,
civile,
non è che uno abituato a svoltare. Per i francavillesi, dico, a svoltare per via Manzoni, così come adesso il senso di marcia, non è facile.
Assolutamente, si può
incorrere. Un po' come è successo come la rotatoria di Borgo Croce.
Esattamente, cioè la cittadinanza si deve abituare a questo cambio di abitudini di guida e di circolazione, per cui è necessario presidiare fisicamente con la Polizia Municipale o con la Protezione Civile questi punti nevralgici di snodo della circolazione, in modo tale che non ci siano inconvenienti o quant'altro.
Ecco, e hai dichiarato pure, da questo punto di vista, registro una certa maturità anche del dibattito pubblico francavillese, quindi al di là, no, delle osservazioni giuste dei commercianti, degli esercenti, di chi subisce, diciamo, questi lavori per forza di cose.
Sì, quindi devo dire che sia in quella sede, chiaramente i commercianti, che erano numerosi, erano una trentina, anche se hanno sottolineato e ribadito le loro giuste rivendicazioni, diciamo, il dialogo è stato assolutamente costruttivo e finalizzato a trovare un punto di incontro assolutamente civile, pacato e moderato, ma devo dire anche le forze politiche che partecipano al dibattito pubblico e hanno pieno diritto di farlo, su questo tema non mi pare che abbiano posto in essere delle strumentalizzazioni, come pure in passato è accaduto quando diciamo in molti non hanno resistito alla tentazione di soffiare sul fuoco magari delle polemiche di una parte della cittadinanza che chiaramente esprime il suo punto di vista.
Ecco, potrebbe in futuro diventare isola pedonale via Roma, alla luce anche di questi lavori?
In futuro...
O sarà la nuova amministrazione che verrà?
Allora, non è assolutamente all'ordine del giorno di questa amministrazione, quindi è un'ipotesi che è stata vagliata ma è stata esclusa, e quindi mi sento, perlomeno da qui al 2023, di escluderlo in maniera assolutamente radicale e netta.
Allora, andiamo invece per quello che riguarda invece tutte le altre attività poste in essere. In ultimo, l'area mercatale o parco eventi.
Sì, questo è un progetto, un altro progetto di straordinaria portata e rilevanza, perché si tratta anche qui di intervenire su un tema che occupa il dibattito pubblico francavillese forse da un trentennio. Cioè, si discute da sempre dell'assoluta inadeguatezza dell'attuale allocazione del mercato comunale francavillese, dell'assenza di condizioni di sicurezza, dell'assenza di condizioni di decoro per gli stessi operatori commerciali, delle difficoltà alle quali va incontro la cittadinanza che abita appunto i residenti della regione peschiera, però di fatto non si era mai addiveniti a nulla. E quindi l'amministrazione ha messo al centro della sua agenda amministrativa questo tema, sono stati consumati i passaggi amministrativi richiesti e ora si va verso l'esproprio. È stato approvato il progetto definitivo, un progetto importante di circa 6 milioni di euro.
Ecco, questo Presidente, anche per chi ci ascolta, da un lato liberiamo quella zona, no?
Sì.
La zona centrale e importante di Francavilla per tanti anni ha subito purtroppo il mercato. Anche per garantire sicurezza agli operatori, agli ambulanti, ma anche a chi frequenta il mercato.
Assolutamente, lo dicevo prima, diciamo, c'è una situazione anche qui di fortemente problematica sia per i residenti sia per gli operatori commerciali. Fortunatamente negli anni non si è mai verificato nessun evento particolarmente drammatico, nel senso che nessuna ambulanza è stata mai ostruita nel suo percorso dalla presenza delle bancarelle, però i disagi ci sono stati, i residenti sono stanchi, per cui su questo fronte, come su un altro storicamente problema irrisolto, che è quello degli allagamenti nel rione Musicisti, questa amministrazione ha preso di petto il problema, perché si intende risolvere una volta per tutte realizzando un'opera pubblica molto importante.
Vabbè, io mi fermo un attimo sull'area marchiale, sì. Perché ho visto il progetto, sembra bello, insomma, addirittura si può fare anche footing là.
È molto bello, perché
visto così sicuramente sarà la prossima amministrazione a portare avanti poi
a completarlo, sì. Sicuramente sì, il nostro obiettivo è, prima della conclusione, lo posso rivelare senza nessun tipo di problema, prima della conclusione di questo mandato
amministrativo. Attenzione che poi se lo segnano per la campagna elettorale.
No, assolutamente, non c'è problema. Dico che l'obiettivo è quello di perlomeno di posare la prima pietra, cioè di avviare il cantiere, di avviare i lavori. Poi è chiaro che ci vorrà del tempo, però io penso che l'attesa varrà la pena, perché il progetto è bello, è bellissimo. Si avrà un'area mercatale attrezzata, si avrà un'area eventi di cui Francavilla è sprovvista, e questa è un'altra grave lacuna per la nostra città. A noi piace tantissimo fare i concerti in
Piazza Giovanni XXIII, molto riduttiva,
però abbiamo anche scontato su Piazza Giovanni XXIII i limiti sotto il profilo della sicurezza e quant'altro, che spesso ne hanno consentito un uso appunto.
Quindi Pierluigi potrà sognare un Claudio Baglioni a Francavilla lì.
Possiamo sognare, non costa niente.
Non dico Gianni Morandi.
Non so Claudio Baglioni quanti anni avrà, se avrà ancora voglia di venire a cantare, fra il tempo che ci vorrà per realizzarla. Però il progetto di un'area eventi, bella, e di un'area fitness, di cui pure è sprovvista la nostra città, perché nel progetto è prevista l'allestimento di un'area che ben si presta anche allo svolgimento.
Pierluigi, puoi correre, lo dico al nostro tecnico. Allora, intanto lo accennava il Presidente facendo gli auguri, perché c'è stato un decreto sindacale. Io ricordo che nell'aprile del 2021, siamo agli inizi di aprile, l'avvocato Vittorio Rina è diventato il nuovo presidente del Consorzio ASI di Brindisi. Il sindaco Antonello De Nuzzo, il 25 gennaio, con proprio decreto, ha nominato un esponente di idea, che è l'avvocato Numa Ammaturo, quale rappresentante del comune di Francavilla proprio in seno all'assemblea. E siamo collegati in diretta, non lo sapeva il presidente del consiglio comunale, l'avvocato Numa Ammaturo. Buonasera a lei.
Buonasera direttore.
Abbiamo fatto una carambata al presidente, che non sapeva di questa telefonata e di questo messaggio anche. Gli auguri sicuramente li avrei ascoltati, ma al di là degli auguri, il suo impegno all'interno dell'assemblea ASI di Brindisi, avvocato.
Beh, guardi direttore, innanzitutto penso che l'entusiasmo con cui ha accolto questo incarico si sia visto, e anche i miei colleghi sanno della mia particolare ormai palese sensibilità nei confronti di tutto ciò che riguarda le attività commerciali. Il mio ruolo sarà sicuramente un ruolo portato avanti con impegno, oltre all'impegno la passione per quella particolare sensibilità di cui parlavo prima, e chiaramente la prerogativa è portare dei risultati a casa, ossia nella mia città, nella mia amatissima città, e a favore di tutti i miei concittadini. iniziando da quell'impegno che insomma avevo già chiesto al sindaco di portare avanti in merito alla mitigazione, all'eliminazione del vincolo idrogeologico che insiste su quell'area di Francavilla, insomma ormai da tantissimi anni.
Ecco, parliamo della seconda zona industriale, insomma quella di via San Vito.
Beh sì, Francavilla merita tantissimo da parte nostra, da parte degli stessi cittadini e a parere mio è necessario uno sforzo in più, uno sforzo che sicuramente nel passato è mancato, parlo di anni addietro.
Perché è diventata poi quell'area una discarica a cielo aperto molte volte.
È chiaro. Idem si potrebbe dire anche, nonostante tutti gli sforzi che fa l'amministrazione, anche in merito alla prima zona industriale, insomma, dove arriveranno, si spera, 20 telecamere, perché insomma l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, diciamo, è una pecca che va ad inficiare tutto il lavoro dei nostri concittadini e imprenditori operosi.
Ecco, avvocato, una curiosità, un po' come sta avvenendo per l'elezione del Presidente della Repubblica, no? Immagino che poi chi sarà sicuramente riceverà la telefonata e dice: guarda che ti stiamo per nominare, per eleggere, per convergere i voti. Quando hai saputo, perché il decreto sindacale non porta l'orario, quando hai saputo della nomina diciamo come rappresentante del comune all'interno dell'assemblea dell'ASI, giorno stesso?
Allora, il presidente del consiglio è qui con noi, si può dire insomma che mi ha mandato lui per primo la copia dell'ordinanza sindacale e io
per secondo, allora, perché l'ho avuto pure io la copia del decreto sindacale.
Me l'avete mandato un po' in tanti. Era una cosa che io, insomma, sulla quale io ci speravo, le dico la verità, direttore, sì. Da un po' che mi interesso di seguire tutte le vicende dell'ASI, sto seguendo un po' la vicenda Intel, sì, e quant'altro. Chiaro che la nostra prerogativa per Francavilla è quella di mitigare, insistere per ottenere insomma i fondi per la mitigazione.
Perché se eliminiamo quel rischio lì può, diciamo, si può sviluppare una bella area.
Beh, chiaro, là ci possiamo giovare di 26 ettari più o meno di terreno. Questo so che insieme alla mia maggioranza di governo è una prerogativa, noi siamo molto uniti. Al netto,
anche perché la maggioranza concluderà la legislatura, voglio dire, senza alcun problema.
Beh, sicuramente sì, da parte mia c'è estremo sostegno, c'è sempre stato, non è mai mancato, ma per una questione a parte di condivisione degli obiettivi dall'inizio, e anche da parte mia una questione di correttezza nei confronti dei cittadini, io porterò il mio mandato avanti fino alla fine, quella è la prima cosa.
Va bene, la ringrazio, le auguro buon lavoro a lei all'interno dell'assemblea, diciamo, dell'ASI di Brindisi.
Tutti i telespettatori, a presto.
Grazie, torniamo in diretta. Visto che abbiamo affrontato l'ASI, abbiamo fatto la carambata, non lo sapevi che c'era questo collegamento telefonico, l'ho tenuto, diciamo, nascosto fino alla fine.
Quindi non è più tutto Attanasi.
Non è più tutto Attanasi. Ma sempre tutto idea.
Il titolo, diciamo,
ma è tutto Attanasi.
È stato ingannevole.
Allora, parlando della seconda zona industriale, intanto vogliamo parlare della prima. La prima zona industriale, allora, 10 gennaio scorso c'è stato anche un incontro tra i vertici di Rete Imprese Villafranca, alcuni amministratori comunali ovviamente interessati alla problematica, e c'erano anche diversi esponenti, c'era anche il consigliere regionale Bruno, il consigliere provinciale Mimmo Tardio, e si è parlata ancora una volta dello sviluppo di questa zona. Lì si è preso un impegno, o meglio, il dirigente dell'ufficio urbanistica ha preso un impegno di presentare un cronoprogramma, perché non è che bisogna fare sempre ogni settimana degli incontri, fare un cronoprogramma e dire come stanno le cose e anche i vari step, no? Lì c'è un problema sia per quanto riguarda quella che è la variante normativa, ma anche quella che è, diciamo, una variante, diciamo, che possa far sviluppare quella zona in termini di sblocco operativo. Perché? Perché ci sarebbero 24 aziende pronte ad insediarsi nell'area di via Gruttaglie, addirittura si parla di 400 posti di lavoro, ma prima dei sogni, guardiamo quelle che sono le procedure in atto. Presidente.
Sì, allora la tematica è molto complessa, anche questa diciamo affonda le sue radici.
Ecco, variante nella... sostanziale, non mi veniva il termine.
Sì, no, dico le tematiche sono tante, allora io posso dire...
Diciamo che per la verità il vostro assessore Nicola Lonoci si è già espresso anche su questa materia.
Io posso dire che sono pronti gli atti deliberativi che riguardano per esempio l'adozione della variante alle norme tecniche di attuazione del PIP. Quindi gli uffici stanno lavorando. È chiaro che questo, diciamo, sotto questo profilo voglio essere molto chiaro con gli amici e gli interlocutori della rete imprese Francavilla. Amministrare la cosa pubblica non è esattamente uguale a gestire un'azienda privata. Quindi ci sono delle procedure, degli iter, delle norme che vanno seguite, vanno rispettate in maniera assolutamente scrupolosa. Ci sono delle variabili che incidono sulla tempistica, quello che posso affermare è che c'è un impegno costante sin dal primo giorno dell'insediamento di questa amministrazione su questo tema, gli imprenditori di Francavilla lo sanno bene e si cercherà di fare tutto quello che è stato prospettato, che è stato condiviso nel più breve tempo possibile. Dicevo, le problematiche sono tante perché non sono solamente... problematiche di natura infrastrutturale, si accennava al problema della videosorveglianza, dell'illuminazione sul quale pure si è intervenuto in molte aree, della cura del verde, ci sono problematiche urbanistiche rispetto alle quali si sconta oggettivamente il fatto che
avete
la
ereditato,
zona di Francavilla prima dell'insediamento di questa amministrazione, voglio essere molto chiaro sul punto,
cioè non è che sono problematiche,
era governata dal caos amministrativo, no. Perché quella che doveva essere una zona industriale per definizione è diventato un luogo in cui ci si è insediato un po' di tutto di più. Allora,
e non era facile mettere ordine, perché poi quando la regione Puglia poi, no? Certo, viene investita,
certo,
in
mettere ordine in questo groviglio di norme, di situazioni non è stato facile, lo stiamo facendo, c'è una parte che è di competenza della regione Puglia e so che da questo punto di vista la collaborazione da parte del consigliere regionale espressione del territorio Bruno è assolutamente garantita. Poi c'è il problema dei lotti, c'è il problema degli espropri, le problematiche sono tante.
Io ricordo gli espropri, se ne parlava già 20 anni fa in Consiglio Comunale, gli espropri.
Certo, perché a Francavilla c'è un problema di prezzi di mercato, di concentrazione, di lotti in mano legittimamente a pochi proprietari, allora è chiaro che in un contesto di questo tipo insediarsi è difficilissimo e quindi bisogna andare incontro a una procedura di questo tipo che non è semplice, non sono cose che si possono fare dalla sera alla mattina. Le sollecitazioni incalzanti spesso della rete imprese sono assolutamente le benvenute, però è chiaro che non ci può essere una novità a settimana, esatto, in questo contesto.
Questo volevo dire.
Ripeto, porteremo in Consiglio Comunale, nel prossimo Consiglio Comunale molto probabilmente l'adozione delle varianti all'NTA del PIP, i passaggi si stanno consumando perché abbiamo a cuore, al contrario di quello che magari all'inizio di questa esperienza amministrativa si poteva pensare ad un'amministrazione lontana diciamo da alcuni temi, in realtà abbiamo molto a cuore il tema dello sviluppo economico della città, soprattutto in un momento in cui ripasserà il treno delle ZES, speriamo quanto prima, anche lì si era partiti alla grande, non a livello locale ma a livello di organizzazione di apparato di governo. Si era partiti alla grande, poi la cosa ha subito dei gravi rallentamenti, però c'è il treno delle ZES, ci sono i fondi del PNRR e noi proveremo a farci trovare pronti. Ecco,
ecco, per parlare di sviluppo economico non posso non parlare di possibili nuovi scenari, per il, non dico per la fiera, per il quartiere fieristico.
Anche lì abbiamo risolto un problema burocratico, amministrativo, che però bloccava tutto il resto, perché il comune ha dovuto partecipare ad un'asta giudiziaria per riacquisire la proprietà di una porzione di quell'immobile che era finita appunto all'asta nell'ambito di una procedura che era stata avviata.
E lì ci sono diverse ipotesi, no?
Del comune. In campo. Adesso stiamo valutando. Nell'immediato, credo di non svelare nessun segreto, forse ha fatto anche cenno a questo tema il sindaco in altre occasioni, nell'immediato si sta valutando la possibilità di riaprire diciamo i cancelli dei locali dell'ex Fiera Mostra per farne un punto di snodo, di parcheggi, anche in concomitanza dei lavori che si avvieranno su Via Roma, fare un'area di scambio. E per il futuro valuteremo delle proposte. C'è la proposta ecco, poi bisogna anche riempire di contenuti e di concretezza le cose che si dicono. C'è la proposta relativa all'istituto tecnico industriale, però quella non è una struttura che...
Lì la Presidi ha fatto anche una nota, una lettera sollecitando...
La Presidi ha fatto una
anche
nota...
Se, sì, l'individuazione del terreno, diciamo, dell'area è chiaro competenza del comune. Quello che invece è la realizzazione dell'opera,
ma
è competenza
lì,
della provincia.
Per carità, la Preside ha assunto questa iniziativa, ma è un'iniziativa che non sposta di una virgola sotto il profilo della tempistica l'iter che il comune aveva già intrapreso insieme alla provincia di Brindisi con riferimento all'individuazione dell'area che è stata già individuata. Ora bisognerà stipulare una convenzione con la provincia di Brindisi, anche questo passaggio sarà consumato in consiglio comunale a brevissimo, una convenzione per assegnare, diciamo, in uso alla provincia di Brindisi il terreno che non è ovviamente quello della fiera, che è totalmente inadeguato come sito in questo momento, e per consentire alla provincia di partecipare a dei bandi di finanziamento che in questo momento ci sono sull'edilizia scolastica per la realizzazione di un edificio ex nuovo che sia adeguato e che sia all'avanguardia rispetto alle... le caratteristiche,
ecco,
che deve
delle
avere...
perplessità su quell'area, perché lì quando fu realizzato l'ospedale poi c'erano segni di cedimento anche strutturali, ci furono degli interventi all'epoca per quanto riguarda l'ospedale, perché
ma vabbè, diciamo che
è chiaro che non sono un esperto,
allora,
sono un geologo,
le tecniche, ecco, di edilizia, le norme antisismiche e tutto il resto hanno fatto passi da gigante, per cui non credo che ci possano essere,
non dico che si può costruire sul canale reale, ma
problemi di questo tipo francamente. Però voglio dire che anche rispetto a questo tema io ritengo in tutta franchezza che questa amministrazione si sia occupata in maniera concreta e fattiva di tutti i temi scottanti che erano sul tavolo della politica da tanti
benissimo.
Anni e che lo stia facendo bene.
Vabbè, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Allora, l'ultima parte la dedichiamo invece alla politica, perché non è un mistero, diciamo, l'amministrazione Denuzzo volge al termine il prossimo anno, nella primavera, ci saranno le nuove elezioni amministrative. Che cosa sta succedendo nel frattempo? Nel centrodestra tutto è in alto mare, almeno ad oggi, nel senso non ci sono dei segnali, non ci sono ancora i punti d'incontro tra le varie forze politiche del centrodestra, diciamo, il dialogo non è stato ancora avviato e resta da vedere anche il ruolo di alcuni esponenti, ad iniziare dal senatore Luigi Vitali, dall'ex senatore Pepe Corto, dal capogruppo di Forza Italia Antonio Andresano, sempre più intenzionato, diciamo, a farsi da parte. Veniamo invece al centro-sinistra. C'è stata una lettera da parte del Partito Democratico rivolto alle forze di maggioranza che sostengono l'attuale amministrazione. Per che cosa? Per ipotizzare un percorso, diciamo, da qui alle prossime elezioni amministrative. Non so se sono stati fatti dei passi in avanti per... chiamava una riappacificazione di tutta l'area del centro-sinistra. Come stanno le cose, Attanasi?
Ma guardi, io credo
che
si sia...
Non so se hai partecipato a queste riunioni.
No, io non ho volutamente partecipato a questi...
Perché sei presidente, ci sono, diciamo, i segretari...
A questi incontri, perché ci sono i segretari. Ad un incontro ha partecipato il segretario di Idea, l'avvocato Angelo Prete.
Però quantomeno ha telefonato il segretario per sapere.
A me, diciamo, qualche cosa...
qualche cosa la sai.
L'ho saputa. E c'è stato questo incontro che... a mio avviso va nella direzione naturale, fisiologica, diciamo che assolutamente coerente con i criteri, diciamo, base,
cioè,
della,
viene una battuta,
della geografia
per drammatizzare.
Politica.
Per fare il matrimonio bisogna conoscersi prima, no?
Bisogna perlomeno iniziare ad annusarsi un pochettino, poi eventualmente valutare se. Però voglio dire, c'è questo percorso che, ripeto, guarda ad uno scenario che a me sembra naturale e fisiologico, proprio dal punto di vista del perimetro di quella che può essere un'alleanza che abbia i caratteri della stabilità e, diciamo, della possibilità di affrontare bene il prossimo appuntamento elettorale. Quindi io, non è un mistero che guardi con una particolare attenzione a questo scenario che si è avviato. Reputo che l'apertura del PD a questa maggioranza, perché nasce così, insomma, il dialogo attraverso una un'apertura del Partito Democratico, un invito al dialogo.
Io giusto per chiarire, chi si ascolta rimane sempre all'opposizione positivo. Attualmente in Consiglio Comunale siede all'opposizione,
certo.
E diciamo ha espresso a volte linea morbida, a volte una linea dura, e il suo percorso anche all'interno dell'assise comunale e anche fuori
assolutamente
dell'assise.
Ma il PD ha le sue
in prospettiva invece
ha i suoi legittimi punti di vista su diversi dai nostri su tante questioni e fa bene a sottolinearli, a rimarcarli. In prospettiva si è avviato questo percorso che vedremo a che cosa porterà. Ripeto, dal punto di vista della coerenza politica del ragionamento, soprattutto oggi che la maggioranza De Nuzzo saluta l'ingresso al suo interno del Movimento 5 Stelle, mi pare uno scenario assolutamente naturale. Poi, se questo scenario, che dal punto di vista teorico è naturale, si concretizzerà e si potrà condividere in concreto un percorso politico-amministrativo, verificheremo se ci sono le reali condizioni da qui a quando sarà il momento di scendere concretamente in campo.
Ecco, qualcuno dice: come mai il sindaco non è stato accompagnato dai tre segretari della maggioranza nella sede del PD?
Ma guardi, non lo so, questo lo devo confessare, in quella particolare fase non mi sono molto interessato. Poi,
però sapeva della visita?
Sapevo assolutamente della visita del sindaco.
E credo sia un fatto legittimo, credo non che è sia che stato... non stiamo rimproverando il sindaco che è andato
no,
da
credo
solo.
Credo che sia stato invitato il sindaco e non ha bisogno di accompagnatori, il sindaco della città, per cui se viene... Ma il sindaco ha ricevuto e incontrato in passato anche altre forze politiche di centrodestra che chiedevano un confronto, non l'ho accompagnato nessuno, è assolutamente in grado di difendersi da solo, poi da buon avvocato qual è, ed è molto più diplomatico e tessitore di tanti di noi che sono forse più da contrapposizione. No, è andato, si è confrontato con il PD, so che è stato un incontro costruttivo, assolutamente cordiale, vedremo che cosa accadrà, però ripeto, lo scenario mi sembra il più naturale possibile.
Ecco, questo da parte di Idea e da parte degli altri alleati?
Devi chiederlo agli altri alleati. Devi chiederlo agli altri alleati. Ripeto, io faccio un ragionamento politico. Non vedo sotto il profilo politico elementi diciamo, che vadano contro questo tipo di scenario, sinceramente,
a livello regionale avete sostenuto Emiliano, entrambi.
Appunto, a livello regionale lo schieramento era lo stesso, a livello nazionale si va verso la costruzione di un grande fronte progressista, secondo me sarebbe un po'
naturale, no?
Sì, ma sarebbe anche miope opporre a questo tipo di ragionamento argomenti di segno diverso, più di natura
personale. Perché a volte vedi, un po' come avviene nel centrodestra, molti molto personalismo a volte che no fa inceppare alcuni altri.
Allora spesso ci si schiera contro qualcuno, lo stiamo anche vedendo in questi giorni con riferimento alla partita per il Quirinale. C'è chi prende una posizione più contro per come devo dire, mettere i bastoni fra le ruote all'avversario, addirittura al nemico interno, che per una reale condivisione di un percorso. Questo succede chiaramente anche a livello locale, non ci dobbiamo scandalizzare. E le dinamiche che si consumano quotidianamente sono tantissime, poi arriva secondo me il momento della ragione, il momento della sintesi, e credo che per il fronte progressista che esiste a Francavilla in questo momento diviso in due blocchi sarebbe molto poco intelligente perdere l'occasione di andare incontro ad una vittoria, secondo me,
lo stavo per dire, al primo turno.
Scioltezza per il sindaco De Nuzzo, che ripeto ha ben operato e che se è sostenuto adeguatamente non avrebbe assolutamente alcuna difficoltà.
Ecco, Attanasi, da osservatore esterno non dico di guardare in casa di altri, però ecco, il centrodestra che arriva quasi sempre al photo finish per l'individuazione del candidato sindaco.
Allora, direttore, io diciamo ho vissuto...
Anche perché è bello fare una lotta, voglio dire, no? Tra coalizioni che poi no, se la giocano.
Assolutamente, però il centrodestra, se mi diciamo, chiedi un parere,
così,
oggi
esterno.
Nel centrodestra stanno definitivamente deflagrando quei problemi che hanno portato personalmente me e il gruppo Idea ad allontanarci dal centrodestra. Io nel 2014 sono stato candidato sindaco di uno schieramento di centrodestra. In quella consigliatura ho fatto parte dell'opposizione in quota centrodestra, però a un certo punto ho dovuto registrare la totale mancanza di presupposti per costruire un reale percorso di rinnovamento.
Quindi siamo fermi al 2014.
No,
pure prima.
Rispetto al 2014, a mio avviso, registro un progressivo peggioramento delle condizioni di salute del centrodestra, che non si è saputo rinnovare e che oggi, lo dico senza spirito polemico, con molta serenità, non è stato in grado di costruire qualunque cosa poi succeda sul fronte dell'alleanza, PD, Denuzzo e via discorrendo, ma in ogni caso non è stato in grado di costruire una proposta amministrativa e di governo della città di Francavilla Fontana che sia solida e che sia credibile. Vedo la riproposizione dei soliti schemi che ormai, diciamo, si ripetono stancamente da alcuni anni e che ci riconsegnano di volta in volta un centrodestra sempre più debole e sempre meno credibile.
Allora, rispetto a 5 anni fa, come farete a guadagnare, a fare vivere quello stesso entusiasmo quando Denuzzo si è candidato un po' nei giovani, eccetera? Cioè, è facile? Non è facile.
Allora, sono tanti,
governare
tanti momenti chiaramente nella vita politica, nel momento della costruzione della proposta politica.
Le cose cambiano rispetto a 5 anni fa.
Assolutamente. È chiaro che è molto facile sotto il profilo della comunicazione politica, della costruzione di un messaggio, o meglio, non è facile, però si possono toccare tasti diversi per entrare nelle grazie dell'elettorato, quando si può spendere la moneta politica della novità assoluta, del rinnovamento, della progettualità. È più difficile quando bisogna fare i conti anche con quello che sei stato capace di fare nel momento in cui hai avuto l'opportunità di governare una città. Io ritengo che quel fattore novità assoluta, sorpresa che la città futura è stato in grado di sprigionare nel 2018 possa essere sostituito come peso e come capacità di attrarre il consenso elettorale con la forza delle cose che sono state fatte in questi anni, con la capacità che questa classe politica dirigente ha dimostrato di avere di realizzare in concreto delle cose, di essere credibile, di rappresentare in maniera dignitosa una città. Anche questo è un fattore importante. Io ritengo che Antonello Denuzzo e la squadra che lo ha accompagnato in questo percorso abbia rappresentato,
la stessa squadra che ha portato poi un consigliere provinciale,
abbia rappresentato degnamente una città importante, e che abbia costruito le basi per un rinnovamento, anche con, ripeto, dando opportunità, dando spazio ai giovani che hanno dimostrato poi sul campo di saperci fare, dando fiducia come nell'ultima occasione con la consigliera Amaturo, sfuggendo spesso alle logiche di stretto consenso per valorizzare altri elementi. Credo che questo sarà oggetto di discussione pubblica in occasione delle prossime consultazioni amministrative della campagna elettorale, e che la gente saprà apprezzare questi elementi. Poi io dico sempre una cosa: nel quotidiano ognuno di noi è soggetto alle critiche più disparate, fai 10 e c'è qualcuno che legittimamente ti dice potevi fare 100, va benissimo. Il momento del voto però è un momento diverso, un momento in cui si esprime una valutazione comparativa, chi va a votare sceglie tra due proposte politiche. Io ritengo che lo schieramento che fa capo ad Antonello Denuzzo sia assolutamente in grado di offrire una proposta politica che incontrerà anche in questa occasione il gradimento del corpo elettorale.
Vabbè, vedremo come andrà a finire sicuramente i giochi subito dopo l'estate, diciamo fino all'estate, sicuramente non ci saranno grosse novità. Io questa chiacchierata con il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi finisce, questa è una interessante chiacchierata, abbiamo spaziato tutti i temi. Io ringrazio per aver accettato il nostro invito l'avvocato Domenico Attanasi e rimando al prossimo mercoledì. A voi tutti una cordiale buona serata.
Grazie, buona serata.
Francamente, il punto sul territorio.